Buongiorno, oggi continuiamo con la lezione sesta, parte prima il corso su Giovanni Gentile, il problema dell'educazione. Nella lezione precedente avevamo parlato dell'impossibilità di prescindere dal fatto e dell'impossibilità di prescindere dall'ideale. Oggi continuiamo lo stesso discorso applicato all'uomo quale è e all'uomo quale deve essere. È un'espressione che Gentile utilizza per specificare il discorso pedagogico e per parlare della formazione dell'uomo, dell'educazione dell'uomo. Per Gentile il discorso che abbiamo fin qui svolto relativo al problema delle scienze, del rapporto scienza e filosofia, ha evidenti ripercussioni anche per quanto riguarda il terreno pedagogico. Quindi non si tratta soltanto di un discorso in generale, ma anche il concetto di uomo e quindi le questioni che tratta la pedagogia può essere, secondo Gentile, visto e analizzato con i due occhi di cui si parla a proposito della comprensione del modo di guardare la realtà. Si può perciò di volta in volta prendere in considerazione l'uomo qual è e l'uomo quale deve essere. Per chiarire ulteriormente questo aspetto, Gentile ricorre ad un esempio, e cioè si può per un verso guardare ed esaminare l'uomo di cui parla, ad esempio Machiavelli, o l'uomo affatto diverso su cui concentra le proprie analisi Savonarola. Si tratta di due posizioni per Gentile affatto diverse, che vengono semplificate ricorrendo ad un ipotetico confronto tra i due autori chiamati in causa e le rispettive posizioni, per tentare di chiarire meglio il proprio discorso e le implicazioni sul terreno pedagogico. Scrive Gentile a pagina 15 del Sommario di Pedagogia, primo volume, ambidue convinti della profonda corruttela italiana del Rinascimento. L'uno va fisa lo sguardo per studiarla, questa corruttela, con la serenità dello scienziato, che pare cinismo, persuaso che non ci siano altre forze sulle quali fare assegnamento, oltre quelle operanti nella corruttela. L'altro, cioè Savonarola, calpesta sdegnato e fremente questo mondo vano e corrotto, richiamando con accesa eloquenza ideali che non hanno radice in quella società, ma che egli vorrebbe suscitarvi al rinnovamento degli spiriti. La realtà effettuale del Machiavelli era l'essere, il regno di Gesù Cristo che il Savonarola voleva in Firenze. Era un semplice dover essere, ma l'essere non è mai tanto essere che Machiavelli non possa far sprizzare a forza della sua teoria del meccanismo sociale un ideale patriottico, né il dover essere mai tanto un dover essere da costringere il frate ferrarese, cioè Savonarola, a non mescolarsi da parte sua in quel brutto mondo, non fosse altro per atterrirlo con i fulmini delle sue prediche. Don Abbondio, lo abbiamo veduto, se ne sta all'essere, persuaso che il coraggio uno non se lo può dare. Ma il Cardinal Federigo è fermo invece al dover essere, sicuro che uno il coraggio deve darselo. Chiusa citazione, pagine 115-116 del Sommario di Pedagogia, primo volume. Cosa significano questi esempi? Qual è lo scopo per cui Gentile presenta questi esempi e utilizza questi esempi? Qual è in definitiva il senso dell'argomentazione gentiliana? Gentile svolge qui ulteriormente il tema dei due aspetti del problema pedagogico, cioè la questione del fatto e la questione dell'ideale. In altri termini, il suo intento di fondo è di proseguire il discorso che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti e di impostare, di illustrare, per usare le sue stesse espressioni, la duplice configurazione del problema educativo, cioè in definitiva della formazione dell'uomo. Se si considera l'uomo in un modo o nell'altro, dice Gentile, si ha una diversa concezione dell'educazione, diverso significato da attribuire alla formazione dell'uomo, del discente, dello studente. Per un verso ci troviamo di fronte, dice Gentile, sfruttando l'esempio del confronto Machiavelli-Savonarola, ci troviamo di fronte alla constatazione di una realtà che possiamo analizzare con lo sguardo sereno di uno scienziato, come faceva appunto Machiavelli. E quindi abbiamo un processo meccanico, ripetitivo dell'educazione dell'uomo, del discente, dello studente. Per un altro verso, come nel caso di Savonarola, ci troviamo di fronte ad uno sguardo sdegnato e fremente che vuole cambiare la società, rinnovarla da cima a fondo. Quindi due posizioni addirittura in apparenza inconciliabili, antitetiche. Da un lato, l'analisi di uno scienziato, sine ira et studio, come si diceva un tempo, che prende atto della situazione, cerca di individuare le leggi appunto che presiedono allo sviluppo, alla formazione dell'uomo, della società, eccetera. D'altra parte ci troviamo di fronte ad un altro esempio, all'esempio di un frate che è sdegnato e fremente vuole cambiare la società, rinnovarla da cima a fondo. Se traduciamo, come fa lo stesso Gentile, in termini pedagogici questo discorso, abbiamo due visioni diverse ed antitetiche della pedagogia. Da un lato c'è l'educazione dell'uomo come un processo meccanico che deve rispettare l'uomo per quel che l'uomo è. Dobbiamo il più possibile tener conto e rispettare l'uomo, il docente, il discente, lo studente, per quello che egli è. Anche qui, in questo caso, nel processo di apprendimento, abbiamo soprattutto l'autoeducazione. Quindi tener conto della natura, della disposizione psicofisica del discente, degli studenti e trarne il maggior profitto possibile. Dall'altro abbiamo dei fini da conseguire, fini sociali, religiosi, ideologici, morali, filosofici, eccetera, per migliorare l'uomo, per migliorare la società, il discente a cui conformare il processo educativo. Il processo educativo deve essere adeguato, deve essere conformato a questi fini da realizzare, a questi scopi. Tutto ciò fa sì che ci siano due visioni che sembrano non conciliabili in definitiva. L'uno e l'altro dei due modi di educare non possono essere contaminati l'uno dall'altro, scrive Gentile. Abbiamo una tendenza diversa dei due concetti che ci pone davanti a due problemi e interrogativi. Vediamo quali sono questi problemi e questi interrogativi. Da un lato, dice Gentile, come si forma l'uomo? Come si sviluppa lo spirito umano, quali sono le leggi della formazione umana o mentale. In questo caso occorre agire come nel caso di Machiavelli o dello scienziato sereno che opera sine ira et studio, che analizza la situazione, si limita a fotografare la situazione, a operare una ricognizione di campo dell'oggetto di studio per verificarne i meccanismi di formazione e di sviluppo, ma non per modificarli. Dall'altro, come si deve formare l'uomo? Qual è l'uomo che dobbiamo formare? Nel primo caso, come ovvio, passa in seconda linea il secondo problema. Nel secondo caso, il primo, pagina 116 del testo già citato di Giovanni Gentile. Abbiamo quindi due diversi modi di pensare e di riflettere sul problema dell'educazione, con conseguenze evidenti sui diversi metodi e sui diversi strumenti pedagogici da individuare e da applicare. Nel primo caso, la scienza che si occupa e che mira ad individuare le leggi di sviluppo dell'uomo è la psicologia, cioè la scienza positiva, la scienza empirica, che è la scienza scienza che studia lo sviluppo naturale dello spirito umano. Nel secondo caso, invece, si fa ricorso all'etica, cioè in altri termini alla scienza che si occupa dei fini a cui indirizzare la formazione dell'uomo, a cui deve mirare la formazione dell'uomo, quindi l'educazione. Di conseguenza il problema pedagogico di volta in volta, a seconda del tipo di approccio adottato, sarà legato e farà ricorso alla psicologia oppure all'etica. Il problema, cito qui letteralmente un passo di Gentile, il problema pedagogico ora apparirà come pedagogia, ora come etica, ma ripeto, afferma Gentile, non mai tanto psicologia che questa psicologia non implichi un'etica, mai tanto etica che questa non implichi una psicologia. Fine citazione. In entrambi i casi, quindi, non si potrà, anche volendolo, fare diversamente, perché anche la psicologia non è neutra, come altrettanto accade con l'etica. Le scienze, come abbiamo visto nel parlare di Émile Boutroux, abbiamo visto cosa Gentile pensa di Émile Boutroux, lo considera un suo precursore, un suo antecedente storico diretto, ma anche del contingentismo a cui Gentile si ispira. Nel parlare di questi autori per Gentile, Gentile giunge alla conclusione, al risultato che le scienze sono costruzioni in vista del raggiungimento di determinati fini, di determinati scopi. Anche persino le scienze cosiddette esatte, come la matematica e la geometria, e quindi non sono pure osservazioni, non ci forniscono il calco esatto della realtà, ma sono nostre costruzioni, sono nostri strumenti per il raggiungimento di determinati scopi, per il raggiungimento di determinati fini, e quindi non sono scienze neutre. In un modo e nell'altro, implicito nel discorso psicologico o nel discorso delle altre scienze, c'è già uno scopo, ci sono già dei fini, proprio perché queste scienze, la costruzione delle scienze empiriche, di tutte le scienze empiriche, è in vista del raggiungimento di determinati scopi. Da un lato, per Gentile, c'è la psicologia, quindi educazione che tenga conto e favorisca la formazione naturale, meccanica dell'uomo, senza interventi di altri fini, di altri scopi, ideologie, presupposti, fini religiosi, eccetera. E dall'altro, dice, c'è l'etica, che è la scienza per eccellenza dei fini. In definitiva, per Gentile, cito letteralmente Gentile, non c'è psicologia che possa tralasciare di considerare come fatto psicologico quella idealità etica che abbiamo detto essere implicita nella stessa pedagogia psicologica. E d'altra parte l'etica, supponendo sempre un certo concetto dell'anima proporzionato ai fini che essa teorizza, coincide anch'essa interamente con la pedagogia etica. E in questo modo, per Gentile, abbiamo una duplice configurazione del problema dell'educazione dell'uomo, che in ultimo si traduce in una identità di psicologia e pedagogia psicologica, di etica e pedagogia. C'è un'unica forma di sapere, c'è identità, l'abbiamo già visto, tra scienza e filosofia. Tuttavia, continua Gentile, bisogna tenere presente che il tentativo di riunire psicologia ed etica ha già avuto degli antecedenti storici. In particolare c'è stato il tentativo di Herbart e della sua scuola di costruire una pedagogia psicologica, una pedagogia basata sui risultati, sui dati, sui metodi e gli strumenti forniti dalla psicologia. Questo per quanto riguarda il processo educativo. Ed Herbart e la sua scuola hanno cercato di riunire psicologia ed etica nel processo educativo e quindi di dar vita in questo modo ad una pedagogia scientifica. Questo, per Gentile, è stato un tentativo eclettico e quindi da non riprendere in considerazione in quanto tale ed eclettico per via del suo modo erroneo di concepire le due discipline, cioè la pedagogia e la psicologia, l'etica e la psicologia. Egli, cioè Herbart, concepì la pedagogia come la scienza che si avvale delle nozioni psicologiche per formare ed educare l'uomo alla virtù.